Modem.
Es ist keine Euphorie. Und dieser Koalition
non c'è euforia e questa coalizione non è un progetto sociopolitico, ma non sono tempi per l'euforia.
Das ist jetzt auch nicht die Zeit für Euphorie.
Lass dir nicht Kanzler sein.
Ho detto l'anno scorso che intendo superare la CDU e lo faremo. Avevo previsto di raggiungere questo obiettivo entro la metà del 2025. Sta accadendo adesso, all'inizio del secondo trimestre.
Um uns herum wanken die Säulen.
Pilastri dati per scontati per decenni stanno crollando. La fiducia nella democrazia intaccata come mai nel dopoguerra. La nostra economia si indebolisce. I sistemi di sicurezza sociale non sono più sostenibili. E il grande progetto di un'Europa libera, unita, impegnata per gli stessi valori è minacciato da una guerra imperialista ed autoritaria ad est.
Autoritär geführten Krieg. Im Osten.
Die SPD wird Verantwortung in der künftigen
Bundesregierung. L'SPD si assumerà le sue responsabilità di governo. Non si tratta di noi, ma del paese. Stabilire la giusta rotta per fare avanzare la Germania.
Stellen Deutschland nach vorne zu bringen.
Voci dalla Germania oggi nella nostra copertina, un paese che in questi ultimi mesi è rimasto un po' in sospeso in attesa del varo di un nuovo governo dopo la crisi politica dello scorso autunno. Nella copertina abbiamo sentito le parole del nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz, del segretario generale dei socialdemocratici Matthias Mirsch e della leader della destra nazionalista Alice Weidel. Dopo le elezioni dello scorso 23 febbraio, il nuovo governo tedesco è dunque pronto, sarà un esecutivo guidato dai cristiano-democratici della CDU, dai cristiano-sociali della CSU, insieme rappresentano la prima forza politica del paese in coalizione con i social-democratici della SPD. Martedì prossimo è prevista la nomina ufficiale di Merz a cancelliere e il via libera alla nuova coalizione da parte del Bundestag, la Camera Bassa del Parlamento tedesco. Germany is back, ha affermato lo stesso Merz. La Germania è di ritorno, ma lo è in un contesto ben diverso rispetto a quello di 3 o 4 mesi fa. Il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump ha scombussolato lo scacchiere internazionale degli ultimi decenni e la Germania è ora chiamata a ritagliarsi un proprio ruolo in Europa, ma anche oltre. Noi oggi a Modern cercheremo di capire cosa ci possiamo aspettare dal nuovo corso tedesco in una puntata con Franco Cristini in regia, sua la copertina iniziale. E Roberto Porta al microfono. E con noi tre ospiti, inizio con il salutare Tonia Mastrobuoni. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Corrispondente a Berlino per il quotidiano La Repubblica. Una prima domanda, abbiamo sentito Merz nella copertina parlare di un momento poco euforico, non c'è euforia, insomma questa coalizione parte con poco vento in poppa.
Sì, non c'erano alternative, diciamo, a questa coalizione, no? E poi sappiamo quanto sia la CDU e sia la SPD hanno nell'era Merkel hanno governato insieme, hanno governato anche in parte bene insieme, ma sono due partiti che una volta, diciamo, nel primo dopoguerra hanno sempre governato da soli con i liberali, sono abituati per molti anni a questo. Poi l'erosione dei partiti, di questi due grandi partiti, ha portato Merkel, ha costretto Merkel 3 volte su 4 a fare un governo appunto con la SPD. La SPD è il partito che ne ha sofferto di più, è stato molto cannibalizzato soprattutto da Angela Merkel, e adesso c'è un cancelliere molto più conservatore di Angela Merkel. Però diciamo che dal negoziato sul contratto di coalizione, anche dai ministri che sono stati scelti, secondo me è arrivato qualche segnale molto interessante. Per ora sappiamo solo i ministri, diciamo, della CDU, ma ci sono delle novità e secondo me ci sono anche dei segnali ai tedeschi spaventati soprattutto sul fronte economico, no? Io credo che l'immigrazione poi abbia avuto un effetto tutto sommato marginale. Quello che davvero preoccupa i tedeschi in questo momento è la situazione economica. hanno questa sensazione, già i tedeschi sono, diciamo, tradizionalmente molto più sensibili, molto più catastrofisti, molto più, e in questo momento hanno la sensazione che siamo a una sorta di passaggio d'epoca, e la Germania ci arriva impreparata, no? Con un'industria manifatturiera appunto molto in difficoltà, il settore, il cuore della sua industria, che è l'auto, che è enormemente in crisi. E quindi il fatto, per esempio, di aver nominato due ministri, chiamiamoli tecnici, in due dicasteri come il Ministero dell'Economia e questo nuovo Ministero Digitale, è un segnale, come a dire, io affido due ministeri chiave a due persone competenti, personaggi competenti. E l'altra cosa interessante, secondo me, Merz appunto è dentro il partito anche una figura controversa, insomma non è popolarissimo tra i liberali, nella sinistra della CDU, e lui ha cercato di fare una cosa che faceva sempre Helmut Kohl, cioè di rappresentare tutto il partito, e ha preso alcune figure con cui in passato ha anche incrociato le spade, come Karin Prien, questa tostissima ministra dell'istruzione dello Schleswig-Holstein, lo è dal 2017, adesso l'ha presa a fare appunto la ministra dell'istruzione del suo governo. Sì. È una che ha anche una linea molto diversa da Merz sull'immigrazione, per dire, una molto più morbida. Quindi, insomma, secondo me ci sono dei segnali interessanti, però è sicuramente un'alleanza molto difficile. Sarà un governo, Merz cercherà di proiettarlo molto sulla politica estera, di riportare la Germania al centro dell'Europa, andrà subito a Parigi, andrà subito a Varsavia. Secondo me lui sta già dialogando con Giorgia Meloni, cercherà in qualche modo di rimettere, appunto, rimettersi al centro anche della coalizione dei volenterosi, di questa Europa come si dice, ampliata al Regno Unito. Però è una coalizione, un governo che sarà assediato da un'estrema destra in salita, ed è un'estrema destra che io lo
visto. Questa è proprio la seconda domanda, Tonia Mastrobuoni, uno sguardo appunto all'estrema destra, l'Alternative für Deutschland, è il secondo partito con il 20% dei consensi lo scorso 23 febbraio, ma è dato in crescita nei sondaggi nelle ultime settimane. Insomma, la stabilità di questo governo si misurerà anche da come saprà gestire questa forte opposizione da destra.
Sì, anche perché c'è stato già uno strappo, no? Cioè, voglio dire, una cosa che ha paventato non un personaggio qualsiasi, ma addirittura l'ex cancelliere Olaf Scholz ha detto: ah, secondo me, Giannutta ha detto che secondo lui questo governo fallirà, insomma, un governo di grande coalizione che fallirà, e in autunno la CDU si alleerà con l'AfD. Per ora, diciamo,
quindi il Brandmauer rischia di cadere, questo muro di protezione.
Sì, francamente c'è una parte della CDU che flirta con l'idea di, cioè ci sono questi governatori dell'est che sono molto scatenati nella necessità di dialogare con l'AfD, perché ce l'hanno in casa come il partito più forte, spesso e volentieri, parlo della Sassonia, parlo della Turingia, sì, appunto, delle regioni della ex DDR, dove ormai l'AfD è il primo partito, anche alle elezioni, insomma, è arrivato primo. E poi c'è un pezzo grosso della CDU come Jens Spahn, che ha detto: ma insomma, dobbiamo smetterla di trattarli come dei paria, dobbiamo in qualche modo dargli anche delle responsabilità in Parlamento, no? Dargli dei ruoli, perché finora il Bundestag ha sempre rifiutato, per esempio, un vicepresidente che spetterebbe a ogni partito, ha sempre rifiutato un vicepresidente dell'AfD, cioè gli ha sempre votato contro. E Spahn aveva invitato a riflettere su questo fatto, però, e chiudo, il problema è che c'è stato già uno strappo da parte di Merz, no? Con tutte le rassicurazioni che aveva fatto, non ci alleeremo mai con l'AfD, mai, non bisogna neanche, insomma, pensarci lontanamente. Poi a gennaio, sull'onda emotiva di un attacco bruttissimo di un profugo afghano a una classe di bambini in un parco ad Aschaffenburg, lui ha voluto votare una mozione al Bundestag, ha forzato la mano e si è fatta votare
sul tema della migrazione.
Questo è un po' come dire, uno spettro, no? un dubbio che si è insinuato adesso anche nella SPD o in tanti tedeschi, che non possa ripetersi un evento del genere, che magari se la SPD non gli vota un provvedimento particolarmente severo, che la CDU possa anche cercare i voti dell'AfD. In questo momento, ripeto, sono scenari del tutto fantasiosi, però è vero che una parte della CDU preme per un dialogo con l'AfD.
Saluto ora anche il nostro secondo ospite. Buongiorno Beda Romano.
Buongiorno, grazie.
Lei è corrispondente europeo del Sole 24 Ore. Lei come la vede la nascita di questa coalizione? È una coalizione così fragile come viene spesso descritta?
Ma in parte sì, naturalmente, perché è una grande coalizione molto limitata a causa dell'erosione dei grandi partiti popolari tedeschi. Sia l'SPD che i cristiano-democratici hanno perso voti nel corso degli ultimi decenni. Se noi andiamo a guardare i risultati elettorali nel corso degli anni, è impressionante. Negli anni 50-60 una grande coalizione avrebbe avuto il 90% dei deputati al Bundestag, oggi supera a malapena il 50% dei deputati, quindi c'è una fragilità inerente a questa coalizione. Il ruolo dell'AfD alla destra della CDU certamente giocherà, ma da un punto di vista puramente brussellese, paradossalmente questa situazione tranquillizza perché molti osservatori nell'Unione Europea si ricordano gli ultimi 4 anni con Olaf Scholz alla testa di una coalizione che a tutta prima poteva sembrare più coesa, ma che in realtà si è dimostrata anche quella molto molto fragile, con delle evidenti differenze tra i liberali da una parte, i verdi e i socialdemocratici dall'altra. E quindi siamo in una fase, almeno vista da Bruxelles, relativamente positiva, nel senso che…
Quindi Merz viene visto di buon occhio, comunque come un partner più affidabile rispetto a Scholz?
Direi di sì, un po' per via della personalità di Merz, che è evidentemente diversa da quella di Olaf Scholz, piuttosto grigio e abbastanza debole, e dall'altro paradossalmente la grande coalizione rassicura a Bruxelles, dà la sensazione di essere più compatta rispetto alla coalizione precedente, e quindi c'è la speranza, come dicevate voi all'inizio, che la Germania abbia un ruolo più attivo sulla scena europea di quanto non abbia avuto negli ultimi anni.
Ecco, Beda Romano, una terza domanda introduttiva per lei. Ruolo più attivo in questi ultimi mesi, la Germania è un po' finita nell'ombra, è vero che c'era a Berlino, c'è ancora fino alla settimana prossima, un governo chiamato a gestire solo gli affari correnti. Cosa vuol dire adesso questa Germany is back per l'Europa?
Ma prima di tutto, e non è banale, questo desiderio da parte della Germania di spendere di più.
Infrastruttura per difesa.
Esattamente, spendere di più in infrastruttura e in difesa. Negli ultimi giorni, non è banale per nulla, la Commissione europea ha ricevuto da parte dei Paesi membri una notifica sull'uso di margini di spesa pubblica nei prossimi anni. Sappiamo che la Commissione ha fatto una proposta ai Paesi membri di spendere di più e quindi di utilizzare una clausola del patto di stabilità. Ebbene, uno dei primissimi paesi ad annunciare ufficialmente che avrebbe speso di più e che quindi avrebbe utilizzato questa clausola è proprio la Germania, ed è indicativo perché in passato la Germania non avrebbe mai utilizzato questa clausola. Quindi prima di tutto c'è questo aspetto finanziario che non è banale, visto anche il peso economico.
Meno ortodossia di bilancio
e non è banale evidentemente in un contesto economico così fragile. E poi evidentemente piace questo attivismo di Friedrich Merz sulla politica estera, la politica europea. Molti pensano che il rapporto tra Emmanuel Macron e Friedrich Merz possa essere migliore di quello che è stato tra Olaf Scholz e Emmanuel Macron, cioè una finestra di un paio di anni in cui Parigi e Berlino potrebbero avere un rapporto migliore e quindi rilanciare il rapporto bilaterale e di conseguenza anche l'Unione Europea.
Saluto ora anche il nostro terzo ospite, buongiorno a Brunello Mantelli.
Buongiorno a voi.
Lei è docente associato di storia della Germania all'Università di Torino, in questi giorni si trova a Berlino. Al di là dei tanti problemi interni, pensiamo appunto alla situazione economica o infrastrutturale del paese, possiamo dire che la sfida principale del neocancelliere sia in fondo quella della difesa della liberal democrazia in un mondo e anche in una Europa sempre più scossi da varie forme di autoritarismo. Ci si aspetta questo da lui?
Ma certamente, però io partirei un pochino prima, nel senso che non direi che i mesi che sono passati dalla crisi del governo Scholz siano stati ad un'amministrazione. Intanto è passata la modifica al freno al debito, che era un elemento fondamentale per riuscire a poter potenziare gli investimenti pubblici, prima di tutto. E con il parere positivo della Bundesbank, la Bundesbank per decenni era stata la custode dell'ordo liberalismus, sostanzialmente del pareggio di bilancio, ha modificato questa posizione. Questo mi pare molto importante. I compiti sono molti, in parte è già stato detto. Prima di tutto rilanciare e modificare radicalmente l'economia tedesca. Per decenni, possiamo dire, la Germania si è basata su una politica mercantilista di surplus dell'esportazione sull'energia a basso costo. Questa cosa dal 24 febbraio del 22 è diventata impossibile, vista la guerra in Ucraina. Questo è un elemento fondamentale da questo punto di vista. Per cui evidentemente deve cambiare il modello di sviluppo. Questo comporta investimenti pubblici, investimenti in deficit, interventi nelle infrastrutture e lo stesso programma di riarmo che può essere un elemento di rilancio dell'economia molto forte. E questo mi pare un elemento grosso.
E poi sul fronte della difesa della liberal democrazia?
Ci arriviamo subito. Mi pare che, io credo che da almeno un decennio, forse due, la Germania aveva il problema di liberarsi dal complesso di inferiorità di essere un gigante economico, un nano politico, portando sulle spalle il peso di un passato tremendo, che è quello del regime nazista, anche se durato la metà del regime fascista, ma noi italiani siamo molto più bravi a scaricarci i pesi del passato, dei tedeschi, da questo punto di vista. Allora, le circostanze devono a questo punto imporre alla Germania di assumere il ruolo che la Germania deve avere nell'Unione Europea, di essere il paese guida dell'Unione Europea. Questa è una mia posizione personale, ovviamente criticabilissima, ma sono convinto da parecchio di questo punto di vista, che comporta difendere il modello sociale e politico europeo. Questo comporta un salto in avanti e solo la Germania poteva farlo. Ovviamente in un contesto in cui l'Unione Europea poi si rapporta con un Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che è uscito ma che può riavvicinarsi, che si sta riavvicinando all'Unione Europea da molti punti di vista.
Tonia Mastrobuoni, stiamo parlando di Unione Europea, del ruolo che la Germania può avere nell'immediato futuro, però in un contesto internazionale dominato dalla figura di Donald Trump, Germany is back, ma anche Donald Trump is back, una presenza non facile da gestire per molti paesi, vale anche per la Germania di Merz.
Ma sì, assolutamente, la Germania di Merz era preparata, diciamo, all'arrivo di Trump, ma non pensava assolutamente, e soprattutto la CDU, che era alcuni, insomma, esponenti di primo piano della CDU erano andati alle convention americane dei MAGA, dei repubblicani di Trump, insomma, in qualche modo si preparavano a una sorta di riedizione del primo trumpismo, del primo mandato, quindi un faticosissimo dialogo, ci ricordiamo quanto fu difficile con Merkel, e lui, forse una parte del partito, pensava che Merz avrebbe potuto avere un dialogo più semplice con Trump. Dopodiché il secondo trumpismo si è rivelato qualcosa di assolutamente catastrofico, una postura molto più aggressiva verso l'Europa e il resto del mondo, questa appunto posizione in qualche modo ricattatoria anche sui dazi verso l'Europa, e soprattutto quello che ha scioccato profondamente Friedrich Merz e la CDU è stato il discorso, famoso discorso del vicepresidente americano Vance a Monaco, questa,
in febbraio,
questa sorta di sì, questa cavalcata di rabbia, di rivendicazione di appunto, diritti reazionari, queste accuse contro, e lì è successo qualcosa, nel senso che questa enorme dote con cui la Germania comincia, Merz comincia questo suo mandato di cancelliere, questa dote di 500 miliardi di investimenti in infrastrutture più quello che si potrà aggiungere con appunto la difesa al 2-3%, quindi altri 400-800 miliardi, tutto questo è frutto anche dello shock di Donald Trump, della consapevolezza profonda in Merz e nella CDU, ma anche nella SPD, ovviamente molto più nella SPD, che questo è un cambio d'era, che in qualche modo ci sono, c'è una rottura fortissima, che l'Europa è sola contro una minaccia molto forte come la Russia. E anche sulla Russia io credo che l'atteggiamento, la postura della Germania cambierà. Sarà sempre un po' frenata dalla SPD, però è una SPD in cui giocherà un ruolo da protagonista, per esempio il ministro della difesa Pistorius,
che resta al suo posto
al 99%, esatto, si saprà con certezza lunedì, ma insomma, che è stato uno anche molto, molto più adamantino nel sostegno all'Ucraina del cancelliere Scholz. È vero, e qui entriamo nei tecnicismi, che sarà un governo probabilmente molto dominato da questa componente della Bassa Sassonia, ed è una componente anche vicina a Gerhard Schröder, è una componente un po' ambivalente sulla Russia, a partire dal segretario generale Mirsch, però diciamo, questa è una Germania, la Germania di Merz sarà sicuramente una Germania più forte nel sostegno all'Ucraina, lui ha già fatto capire, Merz ha detto addirittura, ha paventato la possibilità di mandare i Taurus. Io non credo che la Germania manderà mai truppe in Ucraina, però insomma sicuramente il sostegno non verrà meno, sappiamo che la Germania è uno dei paesi, il secondo paese più generoso nel sostegno, sempre stato all'Ucraina, credo che continuerà a sostenere dal punto di vista militare e finanziario l'Ucraina, e sugli Stati Uniti so che Merz sta cercando di organizzare un viaggio abbastanza rapidamente a Washington per incontrare Trump, però ripeto, non si fa illusioni sul fatto che sia tutto cambiato, che i rapporti transatlantici siano al tramonto o tramontati, e che occorra agire molto rapidamente per trovare delle soluzioni europee. Io mi aspetto anche, e chiudo, un annuncio molto importante da Parigi, dove Merz viaggerà immediatamente dopo essere stato, insomma, dopo aver giurato come cancelliere, quindi la prossima settimana, il 7, mi aspetto un annuncio molto molto importante, perché credo che lui voglia davvero dare un segnale della necessità che l'Europa sia autonoma e sia guidata anche dalla Germania, come dicevo prima.
Veda, Romano, Merz è consapevole che il suo paese e la storia, diciamo, delle relazioni internazionali sono in un momento di svolta, una nuova epoca?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La cosa interessante è che dovremmo fare un parallelo tra Italia e Germania in questo frangente, nel senso che i due paesi avevano perso la seconda guerra mondiale, i due paesi avevano accettato una sovranità parziale con l'arrivo di truppe americane sul loro territorio, e i due paesi però hanno reagito in modo molto diverso al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La Germania ha preso atto di questo cambiamento, capisce che c'è una svolta nei rapporti transatlantici e vuole adoperarsi per trovare soluzioni alternative. L'Italia è in una situazione molto diversa, il governo Meloni tentenna, cerca di fare da tramite tra Washington e Bruxelles, e sembra che non abbia.
Ma non è che questo un ruolo importante, fare da tramite?
Ho la sensazione che in questa fase fare da tramite sia non scegliere. Ho la sensazione che è molto, francamente, molto difficile. Me ne rendo conto che è necessario comunque avere dei rapporti con gli Stati Uniti, tanto anche a causa della presenza militare degli Stati Uniti in Europa. Ma ho la sensazione che gli Stati Uniti stiano attraversando un cambiamento profondo. Noi tendiamo a guardare agli aspetti di politica economica e di politica estera degli Stati Uniti di Donald Trump, ma ci dimentichiamo che Donald Trump nel 2021 aveva esortato i suoi accoliti ad attaccare il Congresso, ci dimentichiamo di molte scelte di politica interna americana, a cominciare dall'immigrazione, a cominciare dalla stampa, a cominciare dall'università. C'è un cambiamento notevole degli Stati Uniti e ho la sensazione che in alcuni quartieri politici europei si faccia finta di niente.
Bruno Mantelli, dentro questo grande cambiamento c'è qualcuno che forse sta facendo finta di niente. Merz, il nuovo cancelliere, può essere visto come una sorta di baluardo della liberal democrazia o solo come il decimo cancelliere della storia della Germania federale?
Ma io farei un riferimento storico. Non è stato citato, curiosamente, la prima grossa coalizione dove c'erano Brand e Franz Josef Strauss, anni 60, che è stata una svolta totale nella politica tedesca, tra l'altro. Prima dei governi tra SPD e liberali, allora collocati a sinistra, c'è stata la prima grande coalizione. Ho l'impressione che questa possa essere avere l'importanza di quella grande coalizione da questo punto di vista, e quindi credo che effettivamente siamo di fronte a una svolta. Intanto siamo usciti totalmente dal secondo dopoguerra, diciamo che l'attacco russo all'Ucraina ha chiuso, e la successiva poi il pogrom di Hamas in Israele e la successiva elezione di Trump 2 hanno chiuso il secondo dopoguerra. Siamo entrati in una fase nuova dove si naviga a vista e dove tra l'altro occorrono parametri completamente diversi da questo punto di vista. In questo senso l'Europa può diventare il baluardo di una liberal democrazia e di una socialdemocrazia, di un modello social liberale assolutamente forte. Una considerazione sulla alternativa für Deutschland e sull'Italia. Paradossalmente, un partito che ha radici molto più forti nella destra neofascista è Fratelli d'Italia rispetto all'alternativa für Deutschland. Noi in Italia ce lo dimentichiamo sempre. Alternativa für Deutschland nasce come partito anti-euro e in questo momento ha un ruolo quasi di partito di rappresentanza dei Länder dell'ex DDR. Questo è un elemento. E poi una cosa comica, o forse comisch alla tedesca.
Quindi in strana. Realtà,
la destra neofascista, prima la matrice di Fratelli d'Italia, il Movimento Sociale Italiano, aveva sempre in mente un'idea di Europa terza forza, ovviamente lontana dagli Stati Uniti ma e contro l'allora Unione Sovietica. È paradossale che il partito successore Fratelli d'Italia sia diventato il partito più filoamericano d'Italia in presenza di Donald Trump.
Sì. Questo è un paradosso. Mastro Boni, mancano un paio di minuti, abbiamo parlato di Unione Europea, di Stati Uniti nelle loro relazioni con la Germania di Merz, ma c'è anche la Russia, e qui nella storia la Germania ha questo legame, questo dialogo con Mosca, ora interrotto, ma appunto dalla storia, la storia ci parla di rapporti costanti, pensiamo soltanto alla questione energetica. Insomma, lì qualche carta va mossa su questo tavolo.
Ma che sin dai tempi di Bismarck la Germania ha la consapevolezza che, anche per una questione puramente geografica, che bisogna insomma usare la diplomazia con la Russia. Poi naturalmente ci sono state varie parentesi nel Novecento, tra cui quella appunto della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo, che era naturalmente un'ideologia intrisa di antibolscevismo antisovietico, quindi però
adesso
no, e poi c'è stato, non dimentichiamolo, la Ostpolitik, cioè alla fine degli anni 60 a un certo punto Willy Brandt è uno dei suoi principali consiglieri, dicono: noi dobbiamo dialogare, anche perché abbiamo metà del paese al di là della cortina di ferro, dobbiamo dialogare con Mosca. Questo sentimento c'è ancora nella SPD e non è, diciamo, un dettaglio. Dietro questo sentimento, e anche per interessi secondo me non sempre puliti, una parte della SPD continua a dire che bisogna dialogare con la Russia. E questa è una parte della SPD che per esempio potrebbe adesso fare pressioni perché non si mandino e non si forniscano questi fondamentali missili Taurus a lungo raggio all'Ucraina. Ripeto, Merz lo ha già detto nelle scorse settimane, noi siamo pronti a farlo in accordo con gli altri paesi europei. Sono dei missili che potrebbero cambiare anche, diciamo, lo svolgimento della guerra, perché sono missili che possono in qualche modo chiudere le retrovie russe, che possono in maniera un po' incauta Merz addirittura ha detto possono appunto distruggere il ponte che collega la Crimea alla Russia.
Sonia, siamo quindi, purtroppo in conclusione, dobbiamo chiudere qui questo nostro...
Sarà tutto da vedere, però secondo me la postura sarà sicuramente più pro-Ucraina rispetto a quanto non sia stata finora con un governo a trazione socialdemocratica.
Noi siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e anche Mauro Benzoni alla regia tecnica. Modem torna lunedì, una buona giornata da Roberto Porta.